Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 12 dicembre 2024. Iniziamo allora la nostra trasmissione su tematiche alimentari prendendo in considerazione anche oggi un altro dei 20 magnifici per le tue difese, i 20 alimenti che l'autore del libro I magnifici 20 per le tue difese, Enzo Spisni, ci consiglia per potenziare il sistema immunitario. Continuiamo allora con la nostra lista e oggi prendo in considerazione il tè verde. Ci dice Spisni, è verde anche con il limone. Le coltivazioni di tè hanno origine in Cina circa 3.000 anni prima della venuta di Cristo. Le foglie dell'arbusto chiamata Camellia sinensis, simile alle camelie ornamentali, sono sempre state usate in Asia per preparare infusi dalle proprietà medicamentose. In Occidente, e in Inghilterra in particolare, il tè è arrivato intorno al 1700. Inizialmente era una bevanda riservata alle occasioni solenni. Oggi è diffusa e apprezzata in tutto il mondo. Dopo la raccolta, le foglie vengono sottoposte a diversi metodi di lavorazione. In base al grado di ossidazione delle foglie, dovuta alla fermentazione, si distinguono le varie tipologie di tè. Benché gli studi scientifici che documentano i benefici dell'infuso riguardino anche il tè nero, negli ultimi anni si sono concentrati soprattutto su quello verde, che ha subito una fermentazione minima rispetto al primo. Il risultato in tazza si traduce in quantità inferiori di teofillina, sostanza dagli effetti stimolanti come la caffeina, e superiori di composti antiossidanti. Tra questi ultimi giganteggiano dei particolari flavonoidi, le catechine, a cui sono attribuite proprietà antitumorali e protettive per il sistema nervoso e cardiovascolare. Tra le varie catechine presenti nel tè verde, la protagonista indiscussa della ricerca scientifica ha un nome che sembra uno scioglilingua, epigallo catechingallato. Per semplicità gli addetti ai lavori la chiamano BGCG. Sembra sia proprio questa sostanza, tra l'altro, a migliorare il controllo del peso corporeo in chi beve regolarmente un paio di tazze di tè verde al giorno. Per quanto riguarda gli effetti diretti sul sistema immunitario, uno studio del 2021, condotto in laboratorio, ha evidenziato che gli antiossidanti delle foglie verdi modificano l'attività dei linfociti T e regolano i meccanismi dell'infiammazione. Non solo, le catechine impediscono l'attaccamento delle particelle virali alle membrane delle cellule. Di fatto, rendono più difficile la vita ai virus, che faticano a penetrare e a replicarsi all'interno degli organismi che prendono di mira. In due recentissimi studi, questa attività antivirale si è osservata sia su virus dei maiali, sia su virus umani, tra cui il gruppo dei famigerati coronavirus. Ce n'è abbastanza per convincersi a rendere meno monotona la prima colazione, alternando latte di soia e di avena a una tazza di tè verde, magari con una bella fetta di limone, giusto per unire le virtù di due magnifici. Sì. Scusate. Si può bere a metà pomeriggio, come fanno gli inglesi. E le persone tendenti all'insonnia o a subire gli effetti un po' irritanti sullo stomaco della teofillina, che è comunque presente nella varietà verde, possono tranquillamente sorseggiare un deteinato senza timore di perdere le proprietà delle catechine. Devono invece fare sempre attenzione coloro che assumono statine per abbassare il colesterolo, perché il tè verde, anche quello deteinato, aumenta la permanenza di questi farmaci nel sangue. Ultimo consiglio: cercate di acquistare un prodotto biologico, visto che nei paesi di provenienza le normative sull'uso dei pesticidi sono molto permissive, senza necessariamente arrivare alle selezioni di tè verde bancia, con costi che sembrerebbero più appropriati per un gioiello anziché per semplici foglie di una pianta. Adesso c'è un argomento invero abbastanza lungo, tre pagine, lo leggo. Dopo vedremo, ero un po' incerto di leggere questo perché di argomenti ne ho molti, ma alcuni li porterò in una trasmissione successiva e vi spiegherò anche dopo il perché. Prendiamo allora in considerazione il miele. Ci dice Spisni, variare tra mille fiori, eucalipto, tiglio, eccetera. Con il tè verde si conclude l'elenco dei cibi magnifici che possono mangiare tutti, perfino i vegani più intransigenti. Il miele, infatti, è un prodotto di derivazione animale, però è molto più sostenibile di carni, uova e latticini, anche perché il suo consumo contribuisce a mantenere in vita le api, che sono fondamentali per la sopravvivenza del pianeta Terra. È composto principalmente da zuccheri, ma nessun dietista serio si sognerebbe mai di escluderlo da un regime ipocalorico. Nelle giuste quantità, 1-2 cucchiaini al giorno, offre una marea di vantaggi e quasi nessuna controindicazione, se si eccettuano i rarissimi casi di allergia a questo alimento. Certo, ne esistono centinaia di varietà e la composizione nutrizionale è influenzata da molti fattori, come l'origine floreale, l'ubicazione geografica, la stagione e i possibili trattamenti dopo la raccolta. Tuttavia, i benefici, che includono effetti antiossidanti, antinfiammatori e immunomodulanti, sono pressoché invariati per tutti i tipi di miele finora studiati. Le proprietà antimicrobiche sono note da migliaia di anni. Già in passato, il miele veniva ampiamente utilizzato sulle ferite per evitare infezioni. Per questo tipo di impieghi oggi è più indicata la propoli, un prodotto elaborato dalle api a partire dalle secrezioni resinose raccolte dalle gemme e dalla corteccia delle piante, già usato dagli egizi per impedire le putrefazioni batteriche durante le procedure di mummificazione. Il nome deriva dall'espressione greca pro polis, davanti alla città, perché le api usano il composto a difesa dell'alveare, come stucco sanificante per riparare le rotture e neutralizzare microbi, parassiti e predatori. Nei primi mieli delle tribù di cacciatori-raccoglitori doveva esserci una certa percentuale di propoli, visto che il processo di smelatura era piuttosto grossolano. Oggi è interessante notare come le proprietà antimicrobiche del miele sembrino estendersi a ceppi di batteri resistenti agli antibiotici. È chiaro che non possiamo nemmeno paragonare l'assunzione di 10 grammi di miele con una terapia antibiotica. Tuttavia, l'efficacia per alleviare i sintomi delle infezioni delle vie aeree superiori, tosse in primis, è stata definitivamente dimostrata da una rivisitazione di molti studi scientifici pubblicata nell'aprile 2021. Non è un caso se tra i rimedi dei nostri nonni contro la bronchite troviamo il miele sciolto nel latte caldo e se molti farmaci da banco, destinati al benessere dell'apparato respiratorio, contengono proprio il prodotto dell'alveare. Come immunonutriente, il miele contiene un po' di vitamina C, diverse vitamine del gruppo B, ferro, rame, selenio, ma in quantità piuttosto modeste. Racchiude però una serie di composti bioattivi, tra cui flavonoidi e acidi fenolici, che in moltissimi studi su modelli animali hanno dimostrato la propria efficacia nell'abbassare diversi indici infiammatori, tra cui l'INF-alfa, l'interleuchina 6 e la proteina C-reattiva. Questi dati hanno aperto una discussione tuttora in corso tra i ricercatori. Da un lato c'è chi considera il miele utile per i pazienti con sindrome metabolica, obesità o diabete, che certamente hanno una componente infiammatoria. Dall'altro chi invece lo ritiene un alimento troppo ricco di zuccheri per essere somministrato a questo tipo di soggetti. Se prendiamo in esame solo gli studi clinici controllati sull'uomo, dobbiamo ammettere che non ci sono prove definitive dell'effetto positivo del miele sull'infiammazione, anche perché molte ricerche condotte finora partono da mieli diversi, da dosi diverse e arrivano a conclusioni ovviamente diverse e spesso contrastanti. In casi simili occorre sempre considerare le possibili alternative. C'è la stevia, dolcificante a zero calorie di origine naturale, deriva da una pianta, dal retrogusto di liquirizia, o lo sciroppo d'acero e di altri prodotti in commercio. Per chi non li ama rimangono il saccarosio, lo zucchero comune, da escludere perché ha un indice glicemico superiore al miele e nessun micronutriente utile, e gli edulcoranti acalorici artificiali come l'aspartame, che però secondo studi recenti hanno effetti negativi sul microbiota intestinale e nessun effetto metabolico positivo sul controllo della glicemia. Se poi non parliamo di persone ammalate ma di individui sani, in una ricerca pubblicata nel gennaio 2021, il miele ha dimostrato di funzionare in chiave preventiva contro l'infiammazione, soprattutto a livello del tratto gastrointestinale. I veri problemi del miele sono la possibile presenza di contaminanti e le contraffazioni. Le api sono state un bersaglio indiretto dei pesticidi utilizzati nell'ambiente, come i neonicotinoidi, che in molti paesi sono stati vietati, ma anche un bersaglio diretto dei pesticidi spruzzati sulle arnie per preservarle dagli attacchi di un infestante, un acaro, che fa ammalare le api di varroatosi. Dopo che molte analisi a campione hanno riscontrato concentrazioni di pesticidi nel miele, alcuni produttori spregiudicati sono passati alla controffensiva. Siccome determinati pesticidi utilizzati nelle arnie si denaturano con le temperature elevate, ecco che riscaldare il miele può servire a superare i controlli di qualità. Le contraffazioni sono difficili da contrastare. Solo per fare un esempio, un paese extraeuropeo spedisce a basso costo una miscela di glucosio, fruttosio, saccarosio e acqua, con aggiunta di carotenoidi che danno il colore, a un produttore nostrano che allunga il proprio miele con la miscela artificiale e poi lo vende a un prezzo appetibile. Meglio evitare di comprare un vasetto che magari farà bene al portafoglio, ma male alla salute. Un facile trucchetto casalingo può aiutarvi a smascherare un prodotto di scarsa qualità. A parte le varietà di acacia e di castagno, il miele lasciato in un luogo fresco tende rapidamente a cristallizzare. Mettete il vostro barattolo in cantina. Se dopo qualche settimana troverete il miele stratificato in due parti, una cristallizzata e una rimasta, liquida, probabilmente è stato allungato, oppure è stato prodotto con due mieli diversi, di cui uno ha subito forti processi termici per nascondere i pesticidi. Un ultimo consiglio: non affezionatevi troppo ad un sapore, ma cercate nuovamente di variare il più possibile, alternando millefiori, eucalipto, tiglio, sulla. Ne gioveranno il palato e il sistema immunitario. E qui finisco con il libro di Spisni. Adesso vi dico le mie perplessità quando ho preso in esame la lettura anche del miele, perché di argomenti nella trasmissione di oggi ce ne sarebbero molti da trattare. La maggior parte, anzi due nello specifico, li ho trovati sul mensile di novembre 2024 scusatemi per la tosse, sempre. Dicevo, il mensile Il Salvagente. E precisamente i due articoli molto interessanti sono i problemi di un nuovo decreto che è in gestazione nel nostro governo, che sembra essere un decreto che rischia di dare un colpo fatale al settore del biologico. È in effetti un decreto che contiene al proprio interno due contraddizioni. Una parte del decreto sembra contrastare l'altra, sembra di leggere due cose diverse. Questo argomento, in vero, l'ho trovato anche all'interno del sito ilfattoalimentare.it, che io consulto molto spesso. Però è un argomento che vorrei riservare una trasmissione a sé stante, magari una trasmissione di Cosa c'è in tavola, quasi solo su questo argomento. Prima, perché voglio approfondire bene le varie fasi di questo decreto. Non si sa se prenderà effettivamente, se diventerà operativo o meno, però io l'ho letto un po' sommariamente. Ci ho capito abbastanza, ma non in modo tale da poterne discutere in radio in una trasmissione quale sarebbe quella di oggi, senza un approfondimento. Mi piace prendere in esame magari anche altri articoli, approfondire molto la cosa. Ma questo argomento, che viene citato nell'editoriale di Riccardo Quintili, appunto nel numero di novembre 2024, che ancora sarà in edicola, presumo, se non è stato sostituito da quello di dicembre, però è l'ultimo che mi è arrivato a casa come abbonato. Dicevo, l'editoriale di Riccardo Quintili è proprio dedicato a questo argomento ed è titolato La polpetta avvelenata è servita e rischia di dare un colpo fatale al biologico. Farlo assomigliare a chi promette meno residui significa togliere spazio a chi non usa la chimica in campo. È veramente un decreto, sembra fatto o da incompetenti o da persone asservite all'industria dei pesticidi e ad altre organizzazioni. Altro non dico, perché se andate se siete interessati alla cosa, andate a comprare il numero di novembre 2024 del Salvagente e leggetevi gli articoli. Ce ne sono molti, perché proprio il tema, considerato quasi dominante all'interno dello stesso numero del Salvagente, implica che vi sono altri articoli all'interno che spiegano compiutamente varie fasi di questo decreto, scritte da persone diverse, e quindi c'è una miscellanea di pareri molto utili, molto circostanziati, che bisogna però, devo in qualche modo settorializzarli per dopo esporveli in un modo un po' più sufficientemente chiaro. Un altro argomento che compare invece su questo numero del Salvagente riguarda i pesticidi e nello specifico il glifosato trovato nelle farine. Il glifosato è un pesticida particolare, un erbicida per dirlo meglio, probabile cancerogeno, che entra a pieno titolo anche nel primo degli argomenti che vi ho detto, in quelli del decreto, con le sue dosi, con le sue potenzialità interpretative come limiti di accettabilità. Quindi il glifosato è sempre molto controverso. Di questo invece voglio parlare oggi, collegandolo al discorso molto più ampio dei pesticidi in generale. Vado allora a leggere questo articolo da Il Salvagente, precisamente da pagina 11, a firma di Enrico Cinotti, che è titolato Glifosato nel sacco. È una delle indagini dei test di laboratorio condotti da Il Salvagente per suo conto, e ci dice che su 11 farine su 14 testate portate in laboratorio hanno segnalato la presenza di glifosato. Bisogna dire subito che sono delle presenze molto basse, tanto basse da essere quasi al di sotto, alcuni al di sotto del limite di quantizzazione, cioè dove si può dare un numero alla contaminazione. Però c'è un limite al di sotto, 0,01 microgrammi per chilogrammo di alimento, che viene considerato il limite al di sotto del quale non si può dare la quantità, ma si può evidenziare la presenza del composto. Questa cosa è importante perché, trattandosi del glifosato possibile cancerogeno, la sua presenza non dovrebbe assolutamente esserci, neanche come presenza, indipendentemente dalla quantità. Vado allora a leggervi questo articolo. Naturalmente ci sono le prese di posizione dei produttori delle farine, i quali dicono non c'è nessuna contaminazione perché siamo ampiamente all'interno dei limiti di legge, però a corollario dell'articolo principale voglio dopo leggervi un articolo dove è stata intervistata da Il Salvagente Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica dell'Istituto Ramazzini, che conduce proprio specifiche ricerche sui pesticidi, un istituto prestigioso. I risultati delle cui analisi sono stati presi in considerazione parecchio, ma con tempi che variano anche dai 20-25 anni. Ci sono i risultati e dopo 20-25 anni c'è qualche direttiva che vieta le sostanze. Quindi tempi biblici, fondi nessuno, pubblici, devono andare avanti con fondi di associazioni che finanziano le ricerche, ricerche condotte in un modo molto specifico e scientificamente valido. Quindi vi leggerò anche questo articolo, perché l'Istituto Ramazzini è un istituto particolarmente importante nelle ricerche. Vado allora a settorializzare, sono già le 12:27 di questo giovedì 12 dicembre, vado a leggervi questo articolo di Enrico Cinotti. Cambio di occhiali, perché ci sono quelli da computer e quelli da lettura, e vado a leggervi l'articolo. Una presenza così diffusa non l'abbiamo mai registrata. In 11 campioni di farine sui 14 portati in laboratorio abbiamo riscontrato glifosato, l'erbicida più usato al mondo, probabile cancerogeno per la IARC, l'Agenzia per la ricerca sul cancro dell'OMS. In tutti i casi le contaminazioni osservate sono ampiamente sotto il limite di legge. In 4 campioni, Carrefour, Farchioni, Loconte e Consilia, il glifosato è stato rilevato solo in tracce, al di sotto cioè della quantificazione analitica, 0,01 mg chilo. Negli altri 7 invece, Coop, Garofalo, Esselunga, Caputo, Eurospin, Conad e PAM, i valori superano la soglia di quantificazione. Al di là delle quantità, però, resta un annodo di fondo. Questa sostanza non deve esserci negli alimenti che portiamo in tavola. Da sempre il salvagente invoca il principio di precauzione contro il glifosato, perché le evidenze scientifiche ci dicono che anche a dosi considerate sicure per l'uomo, questo pesticida è in grado di danneggiare la salute e provocare malattie importanti. Gli studi condotti dall'Istituto Ramazzini, ce li spiega molto bene la dottoressa Fiorella Belpoggi nelle prossime pagine, stanno dimostrando gli effetti tossici e cancerogeni del glifosato, che speriamo l'Unione Europea smetta di ignorare, rivedendo la decisione di autorizzare per altri 10 anni l'uso del famigerato erbicida. Nelle nostre farine però non abbiamo rilevato solo glifosato. Anche nei campioni dove questo principio attivo non è presente, possiamo tuttavia trovare fino a 7 tracce di pesticidi, come nel caso di Lidl Belbake e della Barilla 00. Visti questi risultati, i nostri giudizi questa volta non vanno oltre il buono. Complessivamente possiamo dire che i campioni testati sono stati prodotti da grano tenero sottoposto a vari interventi, vista la scia di trattamenti che ritroviamo nei sacchi. A completare il quadro analitico ci sono le micotossine, pollice verde, viste le basse concentrazioni per le T2 e le HT2. Motivi di preoccupazione invece per l'ocra tossina A, una tossina del grano con un profilo di rischio elevato, tanto da avere un limite di legge tra i più bassi, inferiore a 3 microgrammi chilo. Il nostro test ha riscontrato valori pronunciati fino allo 0,59 microgrammi per chilo, registrato nella Lidl Belbake. Insomma, il quadro che dipingono le analisi non è esaltante, A maggior ragione se consideriamo che questo è il peggiore test dei tre condotti sulle farine negli ultimi 10 anni da Il Salvagente. Adesso qua ci sono i vari settori che sono stati sottoposti ad analisi, cioè i pesticidi, il glifosato, le micotossine, eccetera. Non vado a leggerli nello specifico, vi do solo un po' la lista delle farine così come sono risultate conseguentemente all'indagine del Salvagente. Ricordo che la leggenda espressa dalle votazioni nelle varie cose, ci sono i limiti e ci sono i giudizi di eccellente, ottimo, buono, medio, mediocre, scarso. Quello che da questa analisi è stato evidenziato ci porta, cioè o meglio porta gli estensori degli articoli e della citazione nel mensile, che non si va oltre il buono, quindi nessuna farina è eccellente o ottima. Si parte dal buono e via via si scade fino alla mediocrità. Allora, sono risultate buone le farine Gran Mugnaio Molino Spadoni Farina 00 e Barilla Farina Tipo 00. Poi ci sono i medi. Media risulta Lidl Bel Bake Farina 00, Consilia Farina 0, Farchioni Farina 0 Grani Italiani e Loconte Le Farine Magiche Mille Usi Farina 00 e Carrefour Farina 00. Scadiamo poi alle più basse nell'indice, cioè le mediocri. Sono Garofalo Il Buono della Farina W260, Esselunga Farina 00, PAM Farina 0, Coop Farina 00 100% Grano Italiano, Eurospin Tremolini Farina 00, Caputo Nuvola Farina 0 e Conad Farina 00. Questi sono i risultati delle indagini. Poi, come vi ho detto, la replica delle aziende è che non esiste alcuna contaminazione. Alcune aziende hanno contestato i risultati del Salvagente dicendo che hanno condotto paralleli controlli con loro laboratori di riferimento e non hanno trovato i valori del Salvagente. Altri dicono che i valori trovati dal Salvagente sono comunque sicuri per la salute e quindi, insomma, la contestazione delle aziende è tale che smentiscono i risultati del Salvagente. Naturalmente il Salvagente, come ho detto, ha detto che molti sono al di sotto dei limiti di rilevabilità, ma data la tipologia della sostanza, questa non dovrebbe essere neanche evidenziata con la presenza, non con la quantizzazione. Spero di essermi spiegato. Vado a leggere adesso invece l'articolo che è relativo all'intervista di Fiorella Belpoggi, direttrice emerita scientifica dell'Istituto Ramazzini, perché è importante non solo per il glifosato, ma per un mucchio di altre cose e per la tutela della salute dei consumatori, così come viene condotta, diciamo, dagli organismi diversi dalla Ramazzini. Quindi la leggo molto volentieri. Entro fine anno pubblicheremo i risultati sugli effetti neurotossici del glifosato. A quel punto il nostro studio sarà completo. L'auspicio è che l'Unione Europea possa rivedere la propria decisione e quindi che, sulla base dei nostri dati, si possa limitare la nuova autorizzazione all'utilizzo dell'erbicida scattata a dicembre scorso. Fiorella Belpoggi, emerita direttrice scientifica dell'Istituto Ramazzini di Bologna e componente del comitato scientifico di ISDE Medici per l'Ambiente, non nasconde soddisfazione per i risultati raggiunti nella ricerca, ma delusione sociale perché la Commissione europea non ha preso in considerazione i nostri risultati ed è andata dritta per la propria strada. Qui un piccolo inciso, sapete la quantità di lobbisti che agisce a livello di commissioni europee. Ci sono più lobbisti che parlamentari. Quindi non è una cosa strana che le decisioni europee siano molto a sostegno delle industrie, perché i lobbisti pagano. Vabbè. Domanda. Dottoressa Belpoggi, il Global Glyphosate Study, il più grande progetto di ricerca al mondo sugli effetti dell'erbicida sulla salute umana, di cui il Ramazzini è uno dei partner principali, ha dimostrato l'incidenza di questa sostanza sul microbioma, sulla riproduttività, sull'interferenza endocrina, sull'insorgenza di neoplasie e infine sugli effetti neurotossici. Cosa serve ancora per dimostrare la pericolosità di questo pesticida? Risposta. Dal nostro punto di vista nulla. La fase pilota è partita nel 2016 e lo studio a lungo termine nel 2019. Abbiamo impiegati ratti umano equivalenti, cioè sono tipi di topi che sono programmati per rispondere con i loro comportamenti alle varie sostanze cui sono sottoposti come fossero esseri umani. Abbiamo impiegato ratti umano equivalenti e dimostrato la tossicità del composto anche a dosi considerate sicure per l'uomo. Possiamo rimproverarci che siamo arrivati con un po' di ritardo nel pubblicare i dati sull'insorgenza delle leucemie, ma gli studi a lungo termine hanno bisogno di anni di osservazione. I dati erano pronti a novembre 2023. L'Unione Europea a metà dicembre ha concesso altri 10 anni per l'uso del glifosato. Perché secondo lei? Risposta. Nello specifico, del nostro studio, i decisori europei hanno risposto dicendo che le leucemie da noi osservate erano casuali. In generale, poi, i pareri in base ai quali l'Unione Europea ha concesso la nuova autorizzazione stabiliscono che il glifosato non è nocivo per l'uomo. Domanda. L'evidenza dei vostri risultati dice altro. Sembra che Bruxelles si sia arroccata a difesa di questa sostanza. Ricordiamo, probabile cancerogena per la IARC dell'OMS. È un'impressione condivisibile? Risposta. Innanzitutto la decisione presa, secondo me, rappresenta una prova di forza da parte delle agenzie regolatorie europee. Sono loro, del resto, che determinano le sorti di mercato di una sostanza. In seconda battuta, perché le aziende premono affinché un erbicida altamente economico ed efficace continui ad essere prodotto e impiegato nei campi. Domanda. Lamentava che siete arrivati un po' lunghi nel pubblicare i risultati sui linfomi e leucemie. Quanto ha inciso il fattore tempo? Risposta. Il Global Glyphosate Study è interamente finanziato da contributi volontari e supportato da gruppi di interesse no profit. Purtroppo non abbiamo potuto contare su nessuna risorsa pubblica. La ricerca indipendente non è finanziata a livello nazionale e molto ostacolata a livello europeo. Ci faccia qualche esempio. La IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS, per definire cancerogeno certo un composto, richiede uno studio sugli animali che dimostri anche i meccanismi che originano le patologie. L'Unione Europea, invece, da alcuni anni ha stabilito che vengano premiati gli studi che non impiegano cavie da laboratorio. Senza uno studio sperimentale su animali che rappresentano un modello controllabile, non si è mai arrivati a mettere al bando una sostanza. Qui vedete, faccio un piccolo inciso, c'è una contraddizione. Il problema è che molte associazioni di ambientalisti affermano che operare sugli animali è eticamente scorretto. Bisognerebbe condurre studi in vitro, cioè su tessuti, ma non su animali. Certo è che se alcuni animali sono uomo equivalenti, nessuno potrà mai sostituire questi studi. Cioè, se gli animali sottoposti purtroppo per loro a questo tipo di sperimentazione sviluppano delle patologie e si possono determinare i meccanismi con i quali queste patologie si sviluppano, nessun altro studio potrà mai sostituire questi studi. È un discorso che collega l'etica e l'importanza della ricerca. Se vogliamo una ricerca, qui a volte l'etica viene posta come cosa primaria, non sperimentiamo sugli animali, però se questo ci serve per fare gli interessi dei produttori dei pesticidi, non so che cosa sia meglio. Non trasformiamo la mancanza di informazioni con la vogliamo bene agli animali. Allora non faremo gli allevamenti intensivi, vabbè, lasciamo perdere. Ho chiuso il discorso, poi mi direte che cosa ne pensate voi. Domanda. A tal proposito, rispetto ai composti che il Ramazzini con i suoi studi negli anni ha contribuito a vietare, dal benzene alla formaldeide fino all'aspartame, solo per fare alcuni esempi, il glifosato è una questione più difficile? Risposta. Purtroppo no, nel senso che abbiamo avuto sempre difficoltà, soprattutto con le agenzie regolatorie. Faccio un esempio. I primi risultati sulla cancerogenicità del benzene sono del 1979. Il divieto totale del suo uso è scattato solo nel 2016, quando è stato riconosciuto multipotente. Quindi pensate, dal 79 al 2016 per vietarlo. Stessi tempi lunghi per la formaldeide. Dimostrammo la tossicità nel 1989 e la messa al bando definitiva arrivò nel 2020. Sul glifosato possiamo dire che ci sono interessi più radicati, però per la ricerca è sempre più complicato farsi ascoltare dalle autorità pubbliche. Considerazione dell'intervistatore. A tal proposito, l'Europa ha fatto marcia indietro sul taglio dei pesticidi. Nel frattempo la contaminazione ambientale sta creando condizioni di vita a rischio, come dimostrano anche i primi dati dello studio Sprint al quale il Ramazzini partecipa. Risposta. Lo studio è ancora in corso. Partecipano 28 laboratori europei. ed è finanziato dal programma di ricerca Horizon 2020 dell'Unione Europea. Sono coinvolti 15 paesi europei e l'Argentina. Il team Sprint ha analizzato 189 composti diversi, in più di 600 campioni ambientali provenienti da aziende agricole, biologiche e convenzionali. Le matrici campionate comprendevano suolo, acqua, sedimenti, colture, aria e polvere delle case degli agricoltori. I primi dati, pensate bene anche questo, faccio sempre continuamente dei piccole considerazioni personali, ma le condivido in tempo reale con voi, care ascoltatrici e ascoltatori. Qui hanno testato principalmente gli ambienti delle case degli agricoltori. Ricordiamoci sempre che gli agricoltori sono in pratica obbligati a usare i pesticidi, ma sono le persone che sono nettamente più a rischio perché li adoperano costantemente. Quindi è giusto andare a valutare matrici ambientali che riguardano le case degli agricoltori, perché sono gli ambienti nelle quali le persone sono più a rischio. È un controsenso. Combattono la battaglia per usare i pesticidi e sono le peggiori vittime dei pesticidi. Diamo continuo con l'articolo. I primi dati rivelano che l'86% dei campioni esaminati contiene residui di pesticidi e il 76% miscele di pesticidi. I risultati relativi alla polvere in ambienti domestici sono particolarmente sorprendenti. L'analisi completa, che ha valutato la presenza di 198 residui di pesticidi, ha evidenziato che, indipendentemente dalle pratiche agricole della famiglia, in tutti i 128 campioni di polvere erano presenti miscele di residui di pesticidi. Domanda: siamo tutti esposti, insomma, come si inverte questa tendenza? Risposta: i decisori politici devono prestare più attenzione a queste problematiche. Devo constatare però che nell'Unione Europea la sensibilità sulla contaminazione da composti tossici è andata via via scemando. Lo abbiamo visto con la decisione di riautorizzare per altri 10 anni l'utilizzo del glifosato. Mi auguro invece che quando il nostro studio sarà completo possa essere valutato con obiettività dall'Unione Europea e che possa contribuire a rivedere la licenza di 10 anni concessi al glifosato. E questo è, per quanto mi riguarda, abbastanza esaustivo. Sono le 12:49. Vi leggo però un altro articolo che è conseguente, perché li avevo segnati tutti e tre, quindi lo tengo, ritengo utile farvelo conoscere, perché si parla di farine raffinate. Sono stati condotti studi su farine 00, comunque sono sempre farine raffinate, non integrali. E allora c'è questa, un oncologa e una ricercatrice alla Sapienza di Roma, Deborah Rasio, che ha anche questa sottoposta a una intervista dal Salvagente, ci dice la sua opinione sulle raffinate, cosa che ci interessa particolarmente. Le farine raffinate e i prodotti derivati sono alimenti morti perché privati di nutrienti come vitamine, minerali e fibra, capaci di trasformare in energia l'elevato glucosio contenuto. Il rischio? Prendere peso anche se si mangia poco. Deborah Rasio, nutrizionista, oncologa e ricercatrice presso l'Università La Sapienza di Roma, ci spiega Quali sono i pericoli di un'alimentazione impoverita di nutrienti importanti, senza dimenticare che le alternative ci sono? Riscopriamo le farine di cereali meno modificati, come il farro, il riso nero, l'orzo e alcuni grani antichi. Domanda, professoressa Rasio, il consumo di farine bianche va tenuto sotto controllo? Risposta, assolutamente sì. Le farine raffinate tipo 0 e 00 non contengono vitamine e minerali necessari a trasformare il glucosio in energia. Inoltre l'assenza di fibra impedisce che le cellule possano modulare l'assimilazione del glucosio, provocando picchi glicemici che tra l'altro stimolano il senso di fame, imprigionandoci in un circolo vizioso. A conti fatti, quindi, con le farine raffinate, è come se avessimo tanto carburante a disposizione, ma che, in assenza di vitamine e minerali, non riuscissimo a trasformarlo in energia. E quindi ci restano solo calorie in eccesso. Domanda. Chiaramente questi effetti si verificano anche mangiando pane, pizza, dolci a base di farine raffinate? Risposta. Certo, soprattutto sono spesso alla base di cibi ultraprocessati come le merendine. Domanda. Dalle nostre analisi emerge un quadro di presenza, seppure al di sotto dei limiti di legge, di pesticidi e soprattutto di glifosato. Queste contaminazioni incidono sul nostro organismo? Risposta. Il glifosato è un probabile cancerogeno, come dice la IARC dell'OMS, e di certo queste sostanze hanno un impatto sulla nostra salute, specialmente se sono presenti più principi attivi, anche se in piccole concentrazioni. Non dimentichiamoci poi le aggiunte chimiche per migliorare le farine. Domanda, ovvero? Risposta. La normativa consente l'impiego nelle farine di circa 40 miglioratori senza l'obbligo di riportarli in etichetta. Parliamo di sostanze chimiche capaci di favorire una rapida lievitazione oppure di donare un certo profumo all'impasto. Considerazione dell'intervistatore. Il risultato non sembra ottimale. Risposta dell'oncologa. Direi che con le farine raffinate togliamo quello che ci fa bene e aggiungiamo quello che può farci male. Domanda. Meglio puntare sull'integrale? Risposta. Dipende. Anzi direi non sempre. Sappiamo che molti pesticidi rimangono sulla crusca, la parte esterna del chicco, e quindi se non scegliamo prodotti biologici rischiamo di portare in tavola più residui di fitofarmaci. Domanda. Cerchiamo di fare chiarezza su un punto molto dibattuto e spesso bollato da false informazioni. Il consumo eccessivo di prodotti a base di farine raffinate può favorire l'insorgenza della sensibilità al glutine, se non proprio della celiachia? Risposta. Partiamo da un dato. Sono in crescita le diagnosi di celiachia e i casi di gluten sensitivity causati dalla trasformazione del microbioma intestinale, legato anche al tipo di alimentazione. Il basso contenuto di fibra delle farine raffinate può contribuire a un disequilibrio del microbiota intestinale, quella che viene chiamata disbiosi, condizione che rende l'intestino più vulnerabile all'infiammazione e all'alterazione della barriera intestinale. Questo fenomeno, noto come intestino iperpermeabile, cioè l'intestino permette il passaggio delle sostanze alle quali invece, se stesse bene, precluderebbe l'ingresso nel sangue? Allora, questo fenomeno, noto anche come intestino iperpermeabile, può consentire il passaggio di particelle di glutine e altre proteine nel flusso sanguigno, provocando una risposta immunitaria. In un intestino sano, la barriera intestinale impedisce che grandi molecole di proteine come quelle del glutine attraversino la parete intestinale. Tuttavia, se questa barriera viene danneggiata, il sistema immunitario può iniziare a reagire a queste proteine come se fossero minacce, contribuendo all'insorgenza della sensibilità al glutine e negli individui predisposti alla celiachia. Inoltre, l'alto indice glicemico delle farine raffinate causa un rapido aumento della glicemia, portando a una risposta insulinica elevata e contribuendo all'infiammazione cronica di basso grado. L'infiammazione cronica, a sua volta, è un terreno fertile per lo sviluppo di vari disturbi, compresi quelli legati all'intestino. L'infiammazione, infatti, può peggiorare la permeabilità intestinale e rendere il corpo più reattivo alle proteine alimentari come il glutine. Bisogna quindi cambiare alimentazione? Noi italiani purtroppo abbiamo smesso da decenni di nutrirci di alimenti più ricchi di fibra e di altri nutrienti essenziali, e questo ha senza dubbio inciso sullo stato di salute attuale dei consumatori. Dovremmo tutti tornare ad occuparci della nostra alimentazione, variandola e recuperando sane abitudini. Domanda: anche il tipo di grano può incidere sull'insorgenza della sensibilità al glutine, se non proprio della celiachia? Risposta: il grano duro Creso è stato ottenuto 50 anni fa attraverso una modificazione genetica che ha nanizzato alcune cultivar e ne ha anche modificato il profilo proteico, rendendolo più difficile da digerire. La presenza di pesticidi, poi, incide sul microbioma intestinale e a lungo andare influisce negativamente sulla digestione. Terzo elemento, si osserva una modificazione generale del microbioma perché mangiamo in modo poco diversificato, e questo determina una scarsa diversità batterica che impoverisce le nostre facoltà digestive. Ultimo elemento. Il glutine attiva la zonulina, una proteina che apre la barriera intestinale e quindi ci espone più facilmente alle infiammazioni. Molte persone che hanno una iperpermeabilità della membrana intestinale sono più vocate a contrarre malattie autoimmuni come l'asma e la celiachia, e disturbi come stanchezza cronica, difficoltà a concentrarsi, dolori articolari e mal di testa, sintomi che possono talvolta essere inquadrati come sensibilità al glutine e che possono trovare risoluzione riducendo l'esposizione a questa proteina. Ultima domanda dell'intervistatore. Ci dia una prospettiva. Le alternative possibili alle farine raffinate? Risposta. Diversifichiamo l'alimentazione, usando a rotazione farine di cereali meno modificati, come il farro, il riso nero, l'orzo e i grani antichi biologici. Recuperiamo poi i legumi, perché abbiamo bisogno di fibra, specialmente in questa stagione. Non dimentichiamo di portare in tavola zuppe di legumi e cereali. Ecco. Questi sono i tre articoli che ho condiviso con voi oggi da Il Salvagente. Gli altri, come vi ho detto, cercherò di portarli in una prossima trasmissione. La prossima, mi pare, dovrebbe capitare il giorno di Natale. Non credo che Natale faremo trasmissioni di cosa c'è in tavola, perché è una giornata così particolare che la gente passerà, penso, non all'ascolto a mezzogiorno e a l'una e mezza, fino a l'una e mezza con Radio Cooperativa. O metto una replica di quella di oggi e lo faremo in una prossima occasione in gennaio. Allora, la linea telefonica è intanto aperta e quindi a disposizione di voi ascoltatrici e ascoltatori. Siamo già arrivati alle 13:02 di trasmissione. Se volete, scusatemi per la tosse, ma soprattutto il leggere in modo così continuativo mi peggiora la situazione, però non posso fare niente di diverso. Ci sono parecchie articoli interessanti, se non ci sono telefonate, che avevo comunque preparato da Il Fatto Alimentare. Ce n'è uno in particolare che riguarda vediamo un po', i pesticidi sempre, visto che siamo nell'ambito dei pesticidi, e lo spreco alimentare deriva, che si attua per motivi estetici. Ma c'è una telefonata. Pronto, Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Salute a te e a chi ascolta.
Sì.
Si chiamava Fernando Rodella, il più grande storico del Novecento. Io credo sia stato uno dei maggiori storici da sempre, insomma, che diceva che finché il limite, quella che lui chiamava il limite della zappa, non si abbassava oltre un certo limite, questo sistema poteva continuare ad andare avanti. Cosa voleva dire? Voleva dire che penso degli anni, forse il libro era Materialismo, Civiltà Materiale, Capitalismo e non mi ricordo più, è un libro famosissimo comunque, e dal decimo al quindicesimo secolo. Il limite della zappa era che al tempo la maggior parte della popolazione mondiale viveva ancora di un'economia di sussistenza. Appunto lui diceva che finché c'era sta simbiosi fra sistema industriale e modi d'uso o sistema di sussistenza, le cose potevano ancora stare in piedi. Quando questo limite veniva oltrepassato, lui diceva che questo sistema implodeva, sarebbe imploso. Perché il problema è quello. David Ricardo diceva che il capitalismo a un certo punto sarebbe arrivato a scontrarsi contro il muro della natura. Perché il problema non è la produzione biologica, la produzione compatibile, il problema è la produzione. Il problema è che se sia in un sistema capitalista che diciamo che è il massimo, dove appunto il profitto è il dominus, e si fa solo in funzione del profitto. Adam Smith diceva non è dall'umanità del tuo macellaio o droghiere, ma dalla sua voglia di far soldi che lo determinerà a darti dei prodotti, migliori, ma non è vero. Non è vero, perché poi esiste la concorrenza, esiste, e quindi è il suo egoismo, o l'egoismo indotto che, che fa andare avanti questo sistema qua, ma non è sopportabile e non è insito nella natura umana, soprattutto per fortuna, non è insito nella natura umana, che ne dicano gli opinionisti o gli esperti, non è insito nella natura umana, perché ci sono civiltà che sono durate migliaia di anni e si sono sviluppate tantissimo, penso alla civiltà dell'America precolombiana, perché costruivano palazzi, costruivano piramidi, costruivano senza che ci fosse il denaro, e se basterebbe fare un calcolo banalissimo, no? Vedere quante persone lavorano, no, che non sono più contadini, perché c'è questo da dire, sarebbe fare bene la differenza tra il contadino e l'agricoltore. Il contadino produceva sostanzialmente per sé la propria famiglia e l'esubero, quello che aveva in esubero lo scambiava, lo dava in cambio di altra roba che gli servivano, che lui non poteva farsi, prodursi. L'agricoltore produce soltanto in funzione della vendita, dei soldi, del denaro, e poi con il denaro va a comprarsi la roba che gli serve da mangiare. Questo non è colpa degli agricoltori, è colpa del sistema che induce a questo, perché poi lo spinge fino al massimo. Non è che si fermi a dire, come diceva Fernando Rodel, al limite della zappa, lasciamo che... No, perché questo sistema, siccome è ormai è a una situazione parossistica, nel senso che non c'è più, non è più una come si può dire, una correlazione tra il denaro circolante e le materie che da questo vengono fuori. Perché il denaro circolante è molte, ma molte più volte, più volte del valore dello stesso pianeta.
Del corrispettivo pianeta. Materiale che gli corrisponde, sì, ho capito.
Quindi, quando, perché ci sono delle gravi discrasie, no? Nel senso che sembra che l'OMS, che l'Unione Europea siano dei valori o rispettino dei valori che invece per esempio il nostro governo non rispetta. Non è così assolutamente. L'OMS è totalmente dipendente da sto sistema qua. Totalmente dipendente da sto sistema qua. Quando prima parlavi dell'uso degli animali per la sperimentazione, no? E si diceva che sono animali che sono compatibili, che hanno dei corpi, dei metabolismi compatibili con quello umano. Non è possibile, ma l'uomo non è, come tutti gli animali, non è una macchina. Non siamo standardizzabili, anche se questo sistema ci fa credere questo, non siamo standardizzabili, uno è uno e non ce n'è un altro di uguale a me o a te o a chiunque altro. E non esiste che si possa dire questo tipo di persona ha bisogno di queste cose con queste percentuali, è assurdo. Torno a ripetere e a riproporti quell'esperimento che venne fatto negli anni 20 in America con i bambini, quando bambini denutriti, malnutriti, che erano rachitici e quant'altro, quando hanno sviluppato e capito qual era il loro desiderio, poi sono stati bene, poi sono ritornati sani, quindi... il problema sta proprio nel metodo usato, cioè nel sistema usato, nel fatto di dire che le persone devono produrre e poi con i soldi che si ricavano dalla vendita di queste, del loro lavoro, del loro tempo, e poi si comprano le cose che poi mangeranno, ma non ci sta alla fine, perché ripeto, è una cosa, non è a somma zero questo sistema qua.
Va bene.
Buona giornata.
Buona giornata, Dennis. Ciao, ciao, ciao. Ciao. No, esistono dei modelli animali che sono uomo simili, hanno sviluppato con degli incroci genetici dei tipi di topi che rispondono con il loro organismo come fossero degli organismi umani, naturalmente generalizzando. Ci sono delle risposte umane a certi tipi di fattori scatenanti tumori che gli stessi fattori scatenano i tumori anche nel topo, perché è stato costruito in quel modo, per quello si dice simil umano, ma non è che diventa un uomo come nessuno di noi è uguale ad un altro, così anche i topi non sono uguali a noi, però il modello più simile a quello umano per capire l'attacco di un possibile contaminante, che cosa può capitare, soprattutto se lo fa capitare, il processo che si sviluppa dall'insorgenza, dall'impatto della cellula, diciamo, scatenante la patologia, alla patologia conclamata. Il percorso si riesce a studiare anche nel topo. Questo è un po' il concetto base, espresso in modo molto sintetico e molto poco tecnico e specifico di quello, come lo posso spiegare io. Sono le 13:12 minuti, vediamo questo articolo che avevo preparato per voi, se riesco a leggerlo, vediamo. Lo spreco alimentare per motivi estetici. È un articolo di Agnese Codignola che compare sul Fatto Alimentare, in data 15 novembre 2024. Se andate sul sito lo trovate. In tutto il mondo lo spreco alimentare motivato da ragioni esclusivamente estetiche rappresenta una porzione rilevante del totale dei vegetali eliminati prima che entrino nel circuito della vendita al dettaglio. Eppure selezionare la frutta e la verdura in base al calibro e alla perfezione della forma, oltre a rappresentare una pratica ormai ingiustificabile dal punto di vista ambientale e da quello delle ingiustizie sociali, non è un buon affare. Buttare via ortaggi e frutti solo perché non coerenti rispetto ad un modello ideale costituisce una perdita di introiti, come dimostra uno studio appena pubblicato su Food Waste Management, che ha analizzato la situazione di uno dei frutti più diffusi al mondo, la mela. Lo studio è stato condotto in Cina, paese leader a livello mondiale nella produzione di mele, con i suoi 45 milioni di tonnellate all'anno, da un team di ricercatori della Northwest Edenfei University di Yangling, in Cina appunto. Gli autori hanno raccolto una serie di dati empirici relativi a due delle principali province dedicate alle mele, quella di Shandong e quella di Shaanxi, che da sole immettono sul mercato il 75% di tutti i frutti commercializzati. In particolare hanno individuato 351 produttori, tra quelli che inviano regolarmente le mele alle catene della grande distribuzione organizzata, o si rivolgono a intermediari o hanno mercati che seguono altre vie, come quelli locali o altri canali, e hanno sottoposto i responsabili a interviste mirate sulle quantità avviate alla selezione estetica, sui criteri adottati per ammettere o escludere i frutti, sui ricavi, sulle perdite, sulle modalità di raccolta, conservazione e commercializzazione e sulle caratteristiche sociodemografiche del coltivatore stesso. Come controllo hanno posto le stesse domande a diversi coltivatori isolati e non appartenenti a nessuna delle filiere della vendita organizzata. Il risultato è stato che il 34,7% delle mele prodotto è sottoposto a una selezione estetica. La media nasconde due realtà molto diverse. Tra le mele avviate al supermercato la percentuale sale al 46,5%, mentre quelle che entrano in altri circuiti scende al 28,3%. In ogni caso, in totale, il 17,1% viene scartato. Se rapportato alla quantità di mele prodotte, si tratta di una quantità enorme. I criteri in base ai quali una mela viene giudicata non adatta alla vendita sono anzitutto il calibro, compreso tra i 60 e gli 80 mm, quindi tra 6 e 8 cm. Se un frutto ha un diametro sotto i 7 cm, viene considerato molto piccolo. Al di sotto dei 7,5 piccolo, tra 7,5 e 8 cm medio, oltre gli 8 cm grande e oltre gli 8,5 cm molto grande. In generale i supermercati preferiscono quelle grandi. Il 43% di quelle vendute appunto a un supermercato in Cina sono classificabili come grandi o molto grandi. E questo spiega perché moltissime mele siano eliminate solo per le dimensioni. Esistono poi numerosi altri criteri di selezione che variano da produttore a produttore e da rivendita a rivendita, ma in generale sono relativi all'integrità della buccia, cioè assenza di ammaccature o segni di vermi, alla maturazione, alla forma regolare, al colore e all'aspetto gradevoli. In questo caso le valutazioni sono spesso soggettive, ma in generale i frutti si classificano come eccellenti, medi o appena accettabili. Le valutazioni si ripercuotono poi sul prezzo pagato agli agricoltori. Il prezzo è inferiore quando la classificazione è soltanto in base al calibro e superiore quando segue criteri estetici, ma in generale decidere se una mela può o meno essere venduta a seconda del suo aspetto significa far diminuire i guadagni degli agricoltori, perché la cernita ha un suo costo, e utilizzare più sostanze dannose. Tra le voci che concorrono ad abbassare i ricavi vi sono infatti le spese per il personale che deve operare la selezione, il tempo in cui i frutti restano in deposito per la stessa, i costi dell'impacchettatura, eccetera. Non un grande affare quindi per i produttori, anche se le mele perfette sono vendute a un prezzo finale più elevato. Nello studio si legge: i contadini cinesi usano piccoli sacchetti di carta sui frutti in via di sviluppo, in modo da proteggerli da insetti, malattie, irrorazione di pesticidi e per evitare che si deturpino. In ogni mela viene imbustata poco dopo la caduta dei fiori e i sacchetti vengono tolti circa 2 settimane prima del raccolto, in modo che i frutti diventino rapidamente rossi alla luce del sole. Braccianti che insaccano ogni singola mela almeno 2 volte durante la stagione di crescita ha dei costi non trascurabili. Secondo la FAO, in media nel mondo si spreca il 33% della frutta e della verdura prodotta, ma tale valore sale al 50% nei paesi più sviluppati. Gli sprechi sono dovuti a diverse cause, che variano molto a seconda delle regioni, ma in generale il 21% alla conservazione, l'8% al trasporto, il 12% al processamento e all'impaccatura, il 5% agli interventi post raccolta, il 4% a ciò che accade nelle rivendite. A ciò si deve aggiungere la quota che arriva dai criteri meramente estetici. Va detto che più della metà della frutta e della verdura scartata va ad alimentare i circuiti dei biocarburanti o a costituire cibo per animali, oppure a lavorazioni alimentari, ma una parte si perde inesorabilmente. Qui ci sono però alcuni paesi che hanno fatto delle cose virtuose, e qui ne sono citati alcuni. Tra gli esempi citiamo la Coop Svizzera, autentica pioniera del settore, che nell'estate 2013, per combattere lo spreco alimentare, ha introdotto il proprio marchio Unic per prodotti irregolari, con una campagna di comunicazione intelligente e spiritosa. Nel 2014 la catena ha venduto 180 tonnellate di carote e 36 tonnellate di pere e grazie alla risposta positiva dei consumatori l'assortimento nel 2015 si è ampliato fino a comprendere anche miscele di verdure, cetrioli, asparagi, kiwi, arance, limoni, patate e peperoni. Il successo è stato confermato. Nel 2020 sono state vendute 1450 tonnellate di frutta e verdura a marchio Unique. Nello stesso periodo, cioè nel 2013, in Austria, i supermercati appartenenti al gruppo Rewe hanno iniziato a lanciare il marchio Wunderlinge, cioè stravaganti, che comprendeva mele, carote e patate e successivamente altri prodotti come pesche e cipolle. La varietà offerta dipende dalla stagione, ma in generale la dimensione della confezione è maggiore rispetto ai prodotti normali, 1,5 kg, 2,5 kg, e i prezzi sono inferiori a quelli dei prodotti perfetti. Anche questa iniziativa ha avuto successo. Nel 2019 il gruppo ha venduto 8.275 tonnellate di frutta stravagante. Penny, il marchio tedesco appartenente anch'esso al gruppo Rewe, nel 2016 ha iniziato a sua volta a commercializzare 13 prodotti ortofrutticoli biologici con il proprio marchio Biohelden, cioè eroi biologici, in tutti i suoi 2.200 punti vendita. L'approccio è sempre lo stesso. I prodotti non conformi non si classificano né si imballano separatamente, ma si mescolano a quelli regolari, in quantità che riflettono la presenza in natura. Pertanto non vi è necessità per gli agricoltori di effettuare una cernita e non è previsto alcuno sconto sul prezzo di vendita, un meccanismo che assicura ai produttori un recupero di costi non indifferente e quindi guadagni superiori. Nel 2021 si è assistito ad un aumento record delle vendite di questi prodotti, del 27%, significativamente superiore alla crescita delle vendite complessive di frutta e verdura di Penny. Questi esempi di aziende europee che stanno provando a modificare anche la percezione dei propri clienti dimostrano che cambiare è possibile, basta volerlo e trovare un modo intelligente per farlo. Quindi vedete, la gente, se la proposta c'è, risponde. Cerchiamo di farla sta roba, cosa aspettiamo? Badare sempre all'estetica della frutta? Se la gente risponde vuol dire che la gente ha capito qualcosa. Per alcune cose ci sono dei risparmi economici, ma per altre, come abbiamo visto con Penny, non c'è nessun risparmio per chi compra. C'è solo un maggiore guadagno per chi produce e mi pare che sia una delle cose più importanti per dare una mano ai nostri agricoltori. Sono le 13:25, quindi io chiudo qua la trasmissione di Cosa c'è in tavola di oggi. Ci diamo appuntamento probabilmente all'anno prossimo, perché credo che la prossima trasmissione di Natale, no, è Santo Stefano, il 26 di dicembre è Santo Stefano e quindi ci sarà la replica probabilmente della trasmissione di oggi. Un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione. Ciao a tutti da Francesco Canova.